Cari amici, in questa trasmissione, nell'esaminare il libro della Rivelazione o l'Apocalisse, vi diremo come e quando si approssima il momento in cui il mondo sarà governato dal più grande re che mai abbia regnato, Cristo Gesù, il quale è già stato sovranamente innalzato e siede alla destra di Dio, suo Padre. Queste trasmissioni internazionali mi sono offerte dalla Dawn Bible Students Association, in cooperazione con gli amici nostri, sparsi un po' dappertutto. Ed ora eccovi Franco ed Ernesto.
Grazie Giulio. Tu hai preannunziato che oggi inizieremo lo studio sulla meravigliosa verità riportata nel libro della Rivelazione, denominato Apocalisse dalla parola greca originaria. L'apostolo Giovanni lo scrisse mentre era prigioniero nell'isola di Patmo. Ora, Ernesto, vuoi tu leggere il primo versetto del primo capitolo? Da esso apprenderemo il titolo del libro, nonché l'argomento trattato.
Con piacere, Franco. Ecco quanto dice. La rivelazione di Gesù Cristo, che egli ha dato per mostrare le cose che dovevano avvenire in breve. Ed egli l'ha fatto conoscere per mezzo del suo angelo, al servitore Giovanni. Ma cosa vuol dire Giovanni nell'espressione «egli lo ha fatto conoscere per mezzo del suo angelo»?
Questa espressione, riportata dal testo greco, vuol significare che l'angelo ha parlato per mezzo di segni. In quest'ultimo libro della Bibbia vi sono riportate interessanti lezioni espresse con segni e con simboli.
Ma ciò rende il libro difficile a comprendere.
Niente affatto, poiché, a parte delle rare eccezioni, i simboli presentatici nell'Apocalisse figurano e sono spiegati in altri libri della Bibbia. Quest'ultimo libro si prefigge lo scopo di riunire e spiegare i temi importanti della Bibbia, da noi esaminati libro per libro, nell'Antico e nel Nuovo Testamento.
È vero, Franco, che nessun libro della Bibbia presenta le più grandi verità del piano divino nell'ordine in cui si compirà?
È vero, e lo stesso è anche per l'Apocalisse. Perciò io penso che il miglior modo da usare nell'esame di questo libro dovrà consistere nel rilevare la maniera in cui questa rivelazione di Gesù Cristo mette in risalto il compimento delle principali tesi profetiche che contiene, e già in parte sviluppato nella parola di Dio.
Ebbene, riportandomi ai primi capitoli della Bibbia, si rileva che essi ci parlano della creazione dell'uomo e del disegno divino di riempire la terra, perché i suoi discendenti la dominassero, purché osservassero le leggi divine. Invece i nostri progenitori la infransero e furono condannati alla morte e quindi schiacciati dal giardino dell'Eden.
A questo punto hai omesso che nel giardino vi fu un serpente, il quale, ingannando Eva, la indusse a far disobbedire Adamo alle leggi divine. Ora, nell'Apocalisse, al secondo versetto del capitolo 20, Giovanni ci parla di questo serpente antico, che è il diavolo o Satana. E Dio, se ricordi bene, allorché pronunziò la sentenza di morte sui nostri progenitori, disse all'antico serpente: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno».
Non credi tu, Franco, che in queste frasi l'Eterno volesse significare che egli non avrebbe abbandonato l'uomo, benché lo avesse condannato per la sua trasgressione, ed avrebbe provveduto a scegliere la progenie distruttrice, distruggiatrice dell'avversario e liberatrice dell'uomo del peccato al quale era stato indotto?
Certo, Ernesto. Nelle predette frasi era chiusa la prima allusione alla liberazione dell'uomo decaduto. Pertanto, la sentenza pronunziata contro il serpente indica che vi sarà una grande lotta in relazione allo sviluppo della progenie promessa, lotta derivante dall'inimicizia nata tra le due progenie, quella della donna e quella del serpente. La Bibbia intera è designata a rivelarci la maniera in cui questa progenie si sviluppa e i differenti modi per cui l'inimicizia di Satana si è manifestata, sforzandosi nell'intento di conseguire la distruzione della progenie di Dio.
La progenie promessa non individua nel Messia stesso, cioè il Redentore dell'uomo e futuro re?
Appunto. ma dalle scritture abbiamo appreso che i chiamati di mezzo al mondo dell'epoca presente a seguire le orme di Gesù costituiscono una parte della progenie promessa e di membri della compagine messiana. E ciò che vedremo, e ciò come vedremo nel corso delle prossime discussioni, risalta con molta chiarezza nel libro dell'Apocalisse.
Ma quanto espone non si riferisce alla stessa promessa che l'Eterno fece ad Abramo nel dirgli: nella tua progenie tutte le famiglie della terra saranno benedette.
Certo, però anche Giacobbe annunziò la venuta di Shiloh e disse che avrebbe egli riunito tutto il mondo, e così a Mosè, al quale Dio disse: susciterà un profeta come me in mezzo a te, d'in fra i tuoi fratelli, a quello darete ascolto. E dal Salmo 72 Davide si riferisce allo stesso Messia nel dire al versetto 7 e 8: al dì d'esso il giusto fiorirà e vi sarà abbondanza di pace finché non vi sia più luna. Egli signoreggerà da un mare all'altro e dal fiume fino all'estremità della terra.
Ricordi in proposito la meravigliosa profezia di Isaia, annunziante la nascita di Gesù? Eccola come dice: un fanciullo ci è nato, il figliuolo ci è stato dato, e l'imperio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato Consigliere, Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace, per dare incremento all'impero una pace senza fine al trono di Davide.
Ed Isaia, al secondo versetto dell'undecimo capitolo, precisa che lo Spirito dell'Eterno riposerà su lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza di coscienza e di timor dell'Eterno. Anche il profeta Michea, riferendosi alla progenie del Messia, dice: e tu, torre del gregge, colle della figliuola di Sion, a te verrà l'antico dominio, il regno che spette alla figliuola di Gerusalemme. Ora, in questo antico dominio dobbiamo individuare quello che il Creatore concesse ad Adamo, il quale poi, per il peccato, perdette, e Gesù, torre del gregge, lo riacquisterà rendendolo al genere umano, restaurato alla fine del suo regno millenario.
Non fu lo stesso Michea ad annunziare la nascita di Gesù a Betlehem?
Proprio lui, Non appena Gesù nacque, l'angelo annunziò ai pastori: oggi nella città di Davide vi è nato un Salvatore, che è Cristo, il Messia, il Signore. E quando Gesù chiese ai suoi discepoli: voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figliolo del Dio vivente.
Ma Gesù non promise ai suoi discepoli che avrebbero diviso la gloria sua nel suo regno messianico, se si fossero caricata la croce loro e lo avessero seguito.
Appunto, Ernesto. E più in là gli apostoli svilupparono questo concetto. Paolo, con l'espressione «quelli che rivestono», vuole indicare coloro che divengono veri cristiani e costituiscono il nucleo della progenie di Abramo e gli ereditieri secondo la promessa.
Egli certo vuole indicare in esse la Chiesa, i chiamati di questa età, i quali costituiscono il corpo di Cristo.
Precisamente. E questo glorioso tema messianico, nel quale Gesù è rivelato quale Messia in unione con la sua Chiesa, è svolto nel libro dell'Apocalisse. In effetti, nel primo libro, egli, il Messia, è designato qual figlio dell'uomo, ritto in mezzo dei sette candelieri d'oro, i quali rappresentano le sette chiese, o dispensazioni cristiane.
Ma dimmi, Franco, perché sette?
Perché in tal numero sono rappresentati i periodi delle diverse epoche della Chiesa, nei quali, confermanti la verità rivelata da Cristo e dagli Apostoli, con la quale viene appresa e confermata ai fedeli la buona novella della loro partecipazione alla gloria del Regno.
Tale gloria certo si riferisce al periodo della seconda presenza di Cristo, che il settimo versetto del primo capitolo d'Apocalisse esprime con queste parole: ecco, egli viene con le nuvole, ed ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno ancora quelle che lo hanno trafisso, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui.
Precisamente.
Ma Franco, spiegami, come potrà ogni occhio vedere Gesù nelle nuvole? Non crede piuttosto che esse lo nasconderebbero?
Hai ragione, però qui non si deve intendere sia le nuvole che il vedere nel senso letterario. Le grandi verità di questo libro sono esposte con segni o indicate con simboli. Le nuvole qui stanno ad indicare un periodo di turbamenti che si presenteranno al tempo della grande distretta indicata da Gesù. E la seconda presenza di Cristo si manifesterà nel turbinio distributivo, o per meglio dire distruttivo, del gran caos già preannunziato.
Tu credi che possiamo affermare di trovarci ora nel periodo in cui si involse la grande distretta?
Certamente. Però il mondo che non lo vuole riconoscere sarà costretto, allorché più in là, constaterà il fallimento di tutti i suoi sforzi tendenti a risolvere i problemi atti a concludere accordi per una pace ed una migliore convivenza fra i popoli.
È vero, l'Antico e il Nuovo Testamento ci danno numerosi riferimenti su quanto tu asserisci, ed io sono sicuro che questo grande tempo di distretta è necessario per la preparazione dei benefici divini del regno, i quali saranno propagati allorché Gesù sarà il re di tutta la terra.
Così la grande tragedia che ha introdotto nel mondo l'antico serpente avrà fine e le sofferenze della morte spariranno. Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro e la morte non sarà più. Né ci saranno più cordoglio, né grida, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Giulio, non trovi meraviglioso tutto ciò?
Certamente, Franco, il piano di Dio è meraviglioso, come anche tutte le sue promesse. Promettiamo noi ai nostri ascoltatori una copia del librettino «Dio la ragione» a chiunque lo chiederà. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Il Dio vi benedica.